Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Vogliamo accendere la luce? Vediamo se ci aiuta. Va meglio? Va bene. Allora, andiamo avanti. Siamo sempre nel tema del cercare il volto del Signore, il volto di Dio, e come abbiamo visto stamattina citando anche alcuni salmi, il Signore stesso che invita a cercare il mio volto, dice il Signore. E il mio cuore ha detto cercate il suo volto. Allora, nella Bibbia ci sono tante tensioni, nel senso che c'è un'affermazione e poi troviamo anche il contrario. Nel senso che se da una parte il Signore stesso e il nostro cuore ci dice di cercare il suo volto, e il salmista tante volte dice il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto, dall'altra parte troviamo diverse affermazioni che dicono che nessuno può rimanere vivo e vedere il volto del Signore. E per esempio nell'esperienza di Mosè, che noi vediamo solo in qualche passaggio, e nel libro dell'Esodo, per esempio, al capitolo 3, nel famoso racconto dell'incontro di Dio con Mosè e della sua chiamata, dell'invio in Egitto, al capitolo 3 dice che mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. E noi sappiamo che questo è un momento fondamentale e anche avanzato della vita di Mosè. Secondo la tradizione ebraica, Mosè è uno dei tre grandi che vive 120 anni. Naturalmente sono numeri simbolici, però 120 anni che sono tre periodi di 40. 40 è anche, come sapete, un numero che nella Bibbia indica l'esperienza che si compie, l'esperienza compiuta. Tante volte si dirà Gesù 40 giorni nel deserto, ricordate, no? Davide regnerà 40 anni, eccetera. Quindi questi tre periodi di 40 anni. Qui siamo nella fine del secondo periodo. Quindi di per sé il nostro amico Mosè è un vecchierello di 80 anni e che ancora sta bene, si muove, conduce le sue pecore, le pecore del suocero nel deserto di Madian e tra l'altro ecco, alla fine di questo secondo periodo, ricordate il primo periodo della sua vita è il periodo che si svolge in Egitto come egiziano. Sappiamo le vicende di Mosè che viene salvato dalle acque e dalla figlia del faraone. Tra l'altro interessante a proposito di quello con cui concludevo oggi l'istruzione sul fatto della fecondità, no? E che più importante della generazione fisica. E io una volta un amico prete a Bari, mi parroco, mi telefona dicendo che presso la sua parrocchia in pratica c'è un'associazione laica che accompagna delle coppie sterili nel cammino di adozione eccetera, che gli aveva chiesto di poter fare degli incontri un fine settimana presso la sua parrocchia e lui è stato molto contento di, no? E dall'altra parte gli aveva detto ma dato che venite in una parrocchia cattolica non è che volete fare un incontro biblico? E questi hanno detto, ma sì, per cui mi ha telefonato e mi ha detto, sai c'è questo e questo, vuoi fare tu l'incontro? E io mi sono gettato e ho detto, sì, poi dopo ho detto dentro di me, e cosa vado a dire a questi? Cioè nel senso che immediatamente le figure bibliche che mi tornavano di coppie sterili erano coppie sterili temporanee, quindi Abramo e Sara, anche Rebecca e Isacco per un periodo, poi no, pregarono il Signore concesse, eccetera, eccetera. La stessa Rachele, che per all'inizio era sterile, poi no. Per cui ho detto, e queste persone qui, che molti di loro stanno sterili per sempre, cosa gli vado a dire? Allora mi sono messo a studiare. E studiando, ho scoperto che, per esempio, per la tradizione ebraica, la figlia del faraone, che vedendo questo bambino ebreo e sapendo che il padre aveva detto che dovevano essere tutti sterminati, va contro la legge del padre e lo salva. E la tradizione ebraica dice perché lo fa? Perché lei era sterile. E quindi prevale questo desiderio di maternità, no? È bello questa cosa qui, molto interessante, no? Per cui, per tornare al nostro Mosè, come sappiamo, vibrà da egiziano, sarà formato nelle migliori università degli States, no? In quel periodo l'Egitto era il top no? Della cultura, della cosa, e naturalmente questo primo periodo si conclude, come sappiamo, in un disastro, perché lui ha studiato, sa com'è la realtà, meglio quella che ha studiato. Lui non è stato a contatto con la realtà, però sai, quando tu pensi di sapere tutto e poi ti scontri con quella realtà, no? Con quella realtà, fra l'altro, problematica, dove lui sa cos'è bene e sa cos'è male, per cui no, interviene per difendere un ebreo, suo fratello, e poi le cose gli scappano di mano, per cui ammazza l'egiziano. E poi il giorno dopo, vedendo altri suoi ebrei, i suoi fratelli, che vuole aiutare perché lui sa qual è il bene, va e gli mette, dice: ma perché vi state arrabbiando? Siete fratelli. E questi, invece di ringraziarlo, di dirgli grazie Mosè, aspettavamo proprio te, che tu sei buono, sei tutto, no? Finalmente sei arrivato. Questi invece gli dicono: chi sei tu che ti fai giudice tra noi? Anzi, vuoi farci fuori come ammazzato, no? E cosa succede? Succede che Mosè si scontra con qualcosa che nei libri normalmente non si incontra, cioè che cosa? Le tenebre nel cuore di noi uomini. Le tenebre nel cuore di noi uomini. Perché le cose che tu dici, no, siete fratelli, perché dovete arrabbiarvi? Eppure si arrabbiano. Io vi aiuto, perché dovete prendervela con me? Eppure non riconoscono che io porto il bene. Le tenebre del cuore degli uomini. Per cui Mosè, come sappiamo, fugge, va a Madian, dove difende un gruppo di donne da dei pastori che gli stanno importunando, trova moglie, Zippora, tra queste donne, e viene accolto dal padre, appunto, Jetro. E per 40 anni cosa farà? Pascolerà pecore, pascolerà pecore tra il deserto. Gregorio di Nissa, padre della Chiesa, è il primo che scrive una vita di Mosè. Attenzione, lui prende Mosè, ma per scrivere un cammino spirituale sulla figura di Mosè. Lui dice che quando Mosè arriva, conosce Zipporah, la prenderà per sposa, eccetera, eccetera. E Jetro domanderà a Mosè che tipo di vita vuole fare e lui sceglierà la solitudine. Attenzione, in che senso? Nel senso di entrare finalmente nel suo cuore. Entrare finalmente nel suo cuore. Per cogliere quelle luci e quelle tenebre che lui ha visto nel cuore degli altri, ma che accogliendo un cammino, uno spazio, immaginate, no? Cioè questi spazi di solitudine nei deserti, potrà toccare anche lui con mano, che non sono solo fuori di lui, di sé, ma sono anche dentro di lui. E allora, quando questo cammino si compie, questi 40 anni si compiono, arriva questo episodio. Per cui, vedete, no? Arrivò al monte di Dio, l'Oreb, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Attenzione, nei deserti a volte ci sono dei fuochi spontanei, delle temperature. Qual è la cosa lì? È che Mosè guarda lontano sto fuoco, ne avrà visti tanti di fuocherelli, e continua a fare le sue cose. Si gira e continua a bruciare. Fa altre cose, chiama una pecora, si gira e continua a bruciare. Questa è la cosa che lo colpisce, che quel roveto non si consuma. E il Cardinal Martini in un commento dice: questa è una bellissima immagine di un mistero che continua ad ardere nei nostri cuori e non si spegne. E non si spegne. Come qualcosa che nel nostro cuore continua a bruciare, nonostante i nostri deserti, nonostante le nostre fughe, nonostante i nostri esili, per rimanere col salmo con cui abbiamo cominciato questa mattina, no? C'è qualcosa nel cuore che continua a bruciare e non si consuma, che continua ad ardere e non si consuma. Perché possiamo immaginare, no, in questi 40 anni i vari pensieri di Mosè, che se la sarà presa contro quegli stronzi dei suoi fratelli che non hanno capito che lui era bravo e lo faceva per loro, contro quegli altri che erano gli egiziani, contro Dio, contro, no? Contro se stesso, per dire: ma chi me l'ha fatta fare, eccetera, potevo farmi i fatti miei, eccetera, eccetera. Tutte queste cose, c'è qualcosa che arde e non si consuma. Noi crediamo che sia quella presenza dello Spirito del Signore che è presente nei nostri cuori e continua a chiamarci alla vita. Continua a chiamarci alla vita, che si fa presente nei nostri deserti. E vedete, Mosè è vecchiarello, ma non è, come dire, vecchio. Cioè, nel senso, si può essere giovani vecchi, e si può essere vecchi giovani, no? E noi lo vediamo purtroppo a volte, no? Dei giovani di età che per tante situazioni, no, sono... Perché anche dovete immaginare che quel deserto non è un deserto, ci sono stato diverse volte, no? Non è un deserto di sabbia con delle dune, no? Ma un deserto di pietra, cioè che significa che ci sono dei canyon, no? Per cui in un posto che in linea d'aria è vicino, in realtà per raggiungerlo tu devi scendere, devi risalire, devi trovare il passaggio, per poi magari devi scendere ancora. Non è da tutti. Cioè, nel senso che Mosè rispetto a quello avrebbe potuto dire: sarebbe bello andare, però c'ho un'età. No, c'ho un'età. Queste cose le lascio ai giovani. Io ormai ho dato, no. Non mi metto più in cammino, però Mosè no, invece Mosè si mette in cammino, anche a 80 anni. La vita può prendere delle svolte a qualunque età, no? Pensate, i padri tante volte si facevano delle domande che ci potrebbero sembrare strane, che noi tante volte anche non ci facciamo, della serie: perché siamo vivi oggi, 1° settembre 2024? Speriamo anche domani, no, come dice Guido, speriamo di non avere questo onore di morire qui al Capriolo, eccetera, no? Perché? Uno dice, non ce la poniamo questa domanda così, no? Perché sono vivo? E loro dicevano, è perché Dio ci dà ancora tempo per tornare a Lui, per incontrarlo. E allora Lui va, e notate, Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, si potrebbe dire a vedere questo grande spettacolo. Si mette in cammino per vedere questo spettacolo. Perché il roveto non brucia? Perché questa cosa non si spegne? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, questo è tutto il gioco che la traduzione non rende, interessante, si avvicinò per lui si avvicinò e Dio vide che lui si era avvicinato per vedere. Stasera alle 21:30 avremo questo incontro che è stato presentato, e non sarà un incontro pesante, quindi non vi preoccupate, vi presenterò alcune icone, alcune immagini, e l'icona viene detta tante volte una finestra sull'invisibile. Ed è interessante perché le finestre, come sappiamo, sono degli spazi con dei vetri che ci permettono di guardare, però qualche volta ci capita che stiamo guardando una persona, quello si gira e ci guarda e noi ci sentiamo guardati, no? E così, Mosè si avvicina per vedere e si trova lì. C'è un incontro, c'è un altro, no? E Dio gridò, notate, gridò a lui: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali, perché il luogo sul quale tu stai è il suolo santo. Lui si avvicina per vedere e un altro lo chiama per nome, lo chiama per nome, no? E il Signore ci dia in questi giorni di sperimentare che c'è una parola che è rivolta a ciascuno di noi. Che una parola che chiama me, è rivolta a me. Io sto facendo semplicemente, spero senza fare troppi danni, il ministero di spezzare la parola, di poter, però se attraverso questo ministero e soprattutto quello che il Signore poi opera nei cuori di ciascuno, no, ci possa donare il Signore di avvertire che c'è qualche parola, della parola, nelle mie parole, no, e che Lui non usa per rivolgerci a noi, per chiamarci per noi, per chiamarci per noi. E attenzione cosa dice: non avvicinarti e togliti i sandali. Vedete, pone una difficoltà, quasi a dire, lui sta andando un incontro con, no, con uno che ti chiama per nome, che ti parla e ti dice: guarda che per incontrarmi, entrare nell'incontro con me, come di per sé dovremmo dire nell'incontro con ogni altro, bisogna entrare in punta di piedi. Immaginate, camminare in quei luoghi con tutte le pietre, non è semplice, no? Cioè i sandali uno va meglio, invece lì bisogna stare attenti, ti fai male. Per entrare nel mondo dell'altro, bisogna avere molta delicatezza, molta accortezza. Io diffido sempre, e lo dico, continuo a dirlo, dei professionisti di Dio. Ci sono preti, ma non so, a volte anche laici, non siamo tutti sulla stessa barca, non vi pensate tranquilli, che parlano di Dio come se ce l'avessero in tasca, no? No, lui è altro. E ci vuole educare alla relazione dicendo: calma, calma, togliti i sandali, togliti i sandali. Bisogna avvicinarsi, vedete, da una parte c'è una prossimità che però richiede una giusta distanza, una prossimità che richiede una giusta distanza, perché vedete, da una parte lo chiama Mosè, Mosè, e dall'altra parte intanto gli dice: il luogo sul quale tu stai è un luogo santo, no? È un luogo santo perché il santo è presente. Il santo è presente, no? E noi tante volte andiamo nei luoghi dove uomini e donne si sono santificati, no? Andiamo ad Assisi, andiamo in qualche altro posto. Io andavo in Terra Santa, e quindi questo che è la terra più santa che c'è. Però ci sono anche altri luoghi, no? Dove noi andiamo, perché lì uomini e donne che si sono coinvolti nell'amore di Dio, nello Spirito, la terra è rimasta impregnata in qualche modo di questa santità, perché c'è una presenza, no? C'è una presenza. E allora vedete, no? Togliti i sandali, perché in questo luogo c'è la mia presenza, alla quale ci sono dei passi da fare, no? Ma non da vincitore, ma piuttosto da pellegrino. Non è il mio. C'è un qualcosa del suono. E ora, ancora, per l'esperienza di Mosè, noi cogliamo ancora semplicemente qualche altro passo dove, a proposito del volto, e al capitolo 33 c'è quell'altro passo molto bello dove al versetto 18 siamo già fuori dall'Egitto, eccetera, eccetera, superato il mare. Mosè dice a Dio: mostrami la tua gloria, mostrami la tua gloria. E rispose il Signore: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia, a chi vorrò aver misericordia avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Qui è molto forte questa frase, no? E lui che vuol vedere la sua gloria, gloria, attenzione, significa, come dire, la gloria in ebraico si dice kavod, che significa peso, una cosa che ha peso, una cosa che è importanza, no? Diciamo così, ma... E a questo, no, il Signore dice: bene, io passerò davanti a te, proclamerò il mio nome, ma nessuno potrà vedere il mio volto, no? Perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma non il mio volto, che non si può vedere. Interessante, no? E fra l'altro notate questo gesto del Signore di tenerezza e di protezione nei confronti di Mosè, no? Io ti porrò sulla rupe, però quando sto per passare, dato che non puoi reggere al mio volto, ti porrò nella cavità della roccia e mi vedrai quando sarò io passato, vedrai le mie spalle, perché nessuno può vedere il mio volto. Com'è sta cosa? No. Se da una parte, ricordate, siamo partiti proprio col fatto di un Signore che invita a cercare il mio volto, no? E dall'altra parte dice: nessuno può vedermi, no? E rimanere vivo. Beh, qui c'è qualcosa che, anche qui, no? Come dire, qualcosa in cui il Signore ci educa pian piano la relazione. Perché sul discorso del volto e di quale immagine Dio ha, e, come dire, si giocano tante situazioni anche non chiare, cioè nel senso che da una parte c'è il desiderio di vedere il volto, però dall'altra parte il volto dell'altro e il volto di Dio non lo si raggiunge in una conquista, ma lo si riceve come dono. Ricordate che uno dei comandamenti che poi nel Decalogo il Signore darà a Israele tramite Mosè sarà quello appunto di non farti immagine, no, di Dio, né di qualcosa che nel cielo, di quello che c'è sulla terra, non farti immagine, non farti immagine. Nel senso che una tentazione che noi ci portiamo dentro è di noi farci immagine. Dire noi in qualche modo chi è Dio. Mi spiego. Sempre nel capitolo, qualche capitolo prima, nel racconto dell'Esodo, c'è quel famoso brano del cosiddetto vitello d'oro, capitolo 32, dove dice: il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aaron e gli disse: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Aronne rispose loro: togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli, le vostre figlie, portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani Li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò e per darsi al divertimento. Questa è una bella festa, una bella sagra, una bella festa patronale, no? E cosa succede? Ricordate, Mosè è sul monte, sta parlando con il Signore, sta ricevendo le tavole della legge, in basso c'è il popolo. Però, vedete, il popolo non regge l'assenza del mediatore, di Mosè. Mosè tarda a scendere e il popolo non regge l'assenza di colui che in qualche modo ci porta alla presenza di Dio, la parola di Dio. E allora cosa fa? Va dal prete, Aronne, e gli dice: facci un Dio che possiamo in qualche modo toccare, che possiamo vedere qui presente. Quindi Mosè recupera un po' tutto l'oro che si erano portati fuori dall'Egitto, lo fa fondere e fa venire fuori una statua, attenzione, non tanto di un vitello, ma di un torello, perché l'immagine di Dio delle popolazioni cananaiche in cui Israele viveva non era tanto il vitello, ma il torello, il toro, Baal, il toro. E attenzione, tra l'altro, quando Aronne lo fa venire fuori, dice, non è che dice questo è un altro Dio, no, dice questo è il Dio che ti ha tirato fuori dall'Egitto, notate, no? Dirà questo è il Dio, non sta dicendo è un altro Dio, è il Dio che ti ha tirato fuori dall'Egitto. E loro sono contenti, fanno dei sacrifici e poi fanno, no, una bella tavolata. Questa cosa a Dio non piacerà. Attenzione, intanto vedete questo torello, il toro, perché il toro in qualche modo, come dire, raccoglieva delle immagini di Dio che Israele aveva veramente visto. Il toro è un animale che ha una potenza di fecondità fortissima. Il toro, no, serve per fecondare, no, le mucche, eccetera, eccetera. Quindi è una potenza di vita, come Israele ha visto che Dio, no, è fonte di vita perché li ha tirati fuori dalla schiavitù dell'Egitto. Attenzione, il toro simboleggia anche una forza non legata all'istinto. Il toro non uccide per mangiare, non è legata all'istinto, quindi in qualche modo è libera. Per cui anche Israele aveva visto una forza di Dio libera che aveva sconfitto l'esercito egiziano al mare. Qual è allora il problema che a un certo punto fa tanto arrabbiare Dio da far scendere Mosè e dirgli facciamo fuori, no, rompiamo tutto? Il problema è non tanto che Israele attraverso Aronne sta cambiando le immagini di Dio, ma sta dicendo Dio è questo. Dio è questo. Cioè Dio è quello, ma Dio è anche di più. Dio è anche di più. Vedete, è la stessa problematica che ci capita a volte nelle relazioni quando pensiamo di conoscere l'altro fino in fondo. Quella persona io la conosco come le mie tasche. Lo diciamo. Il problema è che ci crediamo veramente a volte, quello è il problema. Per cui pensiamo di avere una conoscenza dell'altro completa. A volte anche di Dio. Noi conosciamo qualcosa di Dio, ma Dio è di più. Dio è di più. E allora per quello il Signore dice: non farti immagine, perché se te la fai tu, se tu dici tu chi sono io, entri nel rischio di farti degli idoli. Che tu tieni in mano, no? Fra l'altro notate la statua dà proprio quell'idea che puoi tenerla in mano. Nella tradizione iconografica, soprattutto greca, non ci sono statue. Nella tradizione russa sì, ci sono, ma nella tradizione greca no, perché in qualche modo l'immagine dipinta non la puoi prendere così. È vero che poi dopo si prendono anche le icone, eccetera, però di per sé no, c'è qualcosa di meno, non puoi metterci mano sopra, non puoi metterci mano sopra. Quasi come a dire, se ecco, no, quello è un comandamento di vita, no, sapere che ogni cosa che provi a dire di Dio non è tutto, è qualcosa, ma non è tutto, perché Dio è di più. E se facciamo questo, possiamo allora ricevere la rivelazione del suo volto, del suo vero volto, nel Figlio Gesù. Giovanni 1,18 dice questo versetto del Vangelo di Giovanni, dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio e nel seno del Padre è Lui che lo ha rivelato. Spero di, mi sto trovando un po', le cose che sto dicendo le sento abbastanza anche difficili un po' per me. Riuscite, mi sto spiegando? Mi avete perso? Mi sono perso? No. E allora, vedete, provo a dirlo in un altro modo. Io mi interesso di icone, come avete capito, e anche tento di far qualcosa. Nei libri che tante volte ho letto sull'iconografia cristiana, normalmente i testi parlavano del fatto dell'iconografia cristiana come un fatto tipicamente cristiano, cioè dicevano: l'Antico Testamento fa, no, il divieto di dipingere immagini, e per cui nel mondo ebraico non c'erano immagini. Fra l'altro questo è vero fino a un certo punto, perché l'archeologia ci ha riportato diverse sinagoghe antiche dove c'erano immagini, ma questo è un discorso anche più complesso. Comunque c'era il divieto di farsi immagini, per cui l'iconografia è un fatto tipicamente cristiano. Poi ho trovato un libro di un professore universitario di Torino, Graziano Lingua, che lui invece diceva: proprio tutto il cammino che l'Antico Testamento ci invita a fare, da una parte di cercare il volto e dall'altra parte di essere consapevoli che questo volto non te lo fai tu, no? Non farti immagine, non farti immagine di Dio, perché se veramente questo cammino lo fai, di non farti immagini di Dio, puoi finalmente essere pronto ad accogliere l'immagine che Dio vorrà Lui rivelare in Cristo Gesù. Allora, come dire, c'è un cammino che noi dobbiamo fare di coscienza che conosciamo qualcosa di Dio, grazie a Dio, ne abbiamo sperimentato, ma non possiamo fermarci lì. C'è qualcosa che ci spinge ad andare avanti, no? Perché in qualche modo il volto di Dio che conosceremo sarà sempre un dono, una rivelazione. Il brano che ancora vi propongo, l'ultimo, e che ci porta già nel Nuovo Testamento e che raccoglie quello che sto tentando con un po' di fatica di comunicarvi, è l'ultimo brano del cosiddetto Vangelo dell'infanzia, capitolo 2 di Luca, e dove l'ultimo brano è un brano particolare, no? Nel senso che il Vangelo dell'infanzia di Luca sono questi due capitoli in cui Luca ci presenta a modi dittico ora Giovanni, Zaccaria ed Elisabetta, dall'altra parte Maria, Giuseppe rimane sullo sfondo, e poi Giovanni Battista, no, la sua nascita e la circoncisione, e dall'altra parte la nascita di Gesù, no, la sua circoncisione, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a un ultimo brano che non rientra nel dittico, cioè questo racconto di Gesù a 12 anni, no, a Gerusalemme. Dice, versetto 41, i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Attenzione, una cosa che dobbiamo tenere presente, poi noi continueremo a leggere Luca, ma abbiamo bisogno di tenerla chiara dentro di noi, che Luca organizza il suo Vangelo con un'unica salita di Gesù a Gerusalemme. I primi 2 capitoli sono appunto quest'infanzia di Gesù, la nascita, eccetera, eccetera. Dal capitolo 3 comincerà Gesù, ci presenterà Gesù nel suo ministero, che poi va a Gerusalemme. E questo cammino di andare a Gerusalemme è un cammino programmatico, è un cammino nel quale Gesù vorrà annunciare e rivelare a tutti noi il vero volto di Dio. In una fraternità verso tutti che Gesù vivrà a partire dal suo essere figlio, che rivela a tutti noi, no, che Dio è Padre. Ora, questo cammino che Gesù farà salendo su a Gerusalemme sarà naturalmente un cammino che, come sappiamo, si avvierà verso la sua Pasqua, verso la sua passione, morte e resurrezione, perché narrerà una fraternità che si apre a tutti, a coloro che lo accolgono e a coloro che lo rifiutano, a coloro che lo seguiranno e a coloro che lo ammazzeranno. Gesù narrerà questa fraternità, potremmo dire ostinata, questo amore ostinato. Nel Vangelo di Luca, Gesù sale a Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca, simbolicamente, e Luca lo dirà in qualche brano, l'uomo scende da Gerusalemme. C'è della serie che padre, ma che padre, fratelli, ma che fratelli, cioè, per cui l'immagine dell'uomo è quello invece di non fidarsi e di andare. Ricordate il Samaritano, no? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, no? E poi anche un sacerdote faceva la stessa strada, quindi scendeva, Il Samaritano era in viaggio, saliva. E nel racconto di Emmaus, ricordate il racconto che chiude il Vangelo, i discepoli andavano da Gerusalemme verso Emmaus, andavano via. E alla fine, dopo che incontreranno Gesù, torneranno a Gerusalemme. Per cui vedete, anche qui, in questo racconto, si dice questo andare ogni anno a Gerusalemme, che significa il cammino che Gesù sta facendo, quel cammino di fidarsi del Padre, sì, fidarsi del Padre, per un giorno, poi si scende da Gerusalemme. Non so se mi sto spiegando. Per la festa, no? In cui nella festa ci diciamo, sì, che dobbiamo essere tutti fratelli, eccetera, ma la festa dura un giorno, poi, ciascuno, quando le cose diventano serie, ognuno, no? Per cui notate, è questo cammino che Israele, Maria e Giuseppe con il bambino, i parenti fanno ogni anno per la festa, che dice quel cammino che anche noi facciamo per la festa, ma poi si scende da Gerusalemme. Allora è molto forte che Gesù rimase, di per sé si potrebbe tradurre resistette a Gerusalemme. Tra l'altro è anche tutto l'immagine di quello che sarà la vita del Signore, no? Il resistere a Gerusalemme, cioè continuare a credere che è possibile un'altra umanità. Un'altra umanità. Non è facile, lo sappiamo. Dopo il Covid, sono andato in Terra Santa per 25 anni e sono andato più di 100 volte. E quindi io ho conosciuto un po' diverse persone, ebrei, palestinesi, eccetera. E ho avuto, dopo il Covid, dopo la sosta forzata di 2 anni, tornando la prima volta e ritoccando con mano quella violenza spicciola, ma non innocua, che si respirava nelle relazioni, nei rapporti, nel come molte volte la polizia israeliana trattava neonati palestinesi, cioè, eccetera, no? Veramente, ho avuto proprio la sensazione di dire: non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, ed era ancora, non era successo quello che sta succedendo adesso. Con la voglia di dire: ma io non ci torno più. La voglia di. E voglio dire, per quello è questo nostro fratello Gesù che resistette a Gerusalemme, cioè continuare ad amarci, continuare ad amarci. Anche una volta che ero alla tomba di Maria, nella zona del Getsemani, il gruppo era sotto, io stavo seduto sopra, presso la porta, su un gradino così, e vedevo passare, era in contemporanea con la Pasqua ortodossa, per cui c'era un casino di gente. C'erano etiopi, egiziani, persone che venivano dall'est Europa. E allora proprio dentro di me dicevo: Signore, che cuore grande tu hai per amarci tutti. Che cuore grande hai per farci. E ancora di più in questo tempo, no? Con tutto quello che stiamo rifacendo tra di noi. Gesù resistette a Gerusalemme. Gesù resistette a Gerusalemme. E vedete, loro scendono e senza che i genitori se ne accorgessero, no? E i genitori vanno e scendono, come facciamo tutti noi. Andiamo. E poi ce ne scendiamo. Perché in fondo non crediamo. Sì, ci tentiamo, ma sappiamo che poi alla fine. Per cui loro non se ne accorgono che Gesù. E notate, credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti, no? Nella serie è uno di noi, cioè che alla fine, no? Per cui non lo troviamo, sarà tra i nostri parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Per trovare Gesù bisogna riandare a Gerusalemme. Bisogna riprovare a Gerusalemme. E dopo 3 giorni, è interessante, notate come questo brano è un brano che preannuncia già tante cose del Vangelo, no? E anche questi 3 giorni, cioè, ci parla di un 3 giorni, un terzo giorno, no? Che sarà poi importante nel corso del Vangelo, no? Cioè, che veramente, perché notate, no? Appunto, che veramente si possa superare la morte, che veramente si possa superare la morte. E che, non, che poi appunto la fatica che facciamo a credere, no? Cioè che non soltanto che Gesù sia risorto, ma che noi possiamo risorgere, che noi possiamo superare la morte, che la morte possa essere vinta. E lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. La ricerca deve arrivare al tempio. Deve arrivare al cuore, dove c'è un vivente che interroga i maestri, no? Che li ascolta e gli parla e gli domanda. In un colloquio, in una vita, bisogna tornare nel nostro cuore e sperimentare un Dio vivente che ci ascolta e ci interroga. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Vedete Maria che fa come tutte le mamme, che per far pesare un po' più al figlio dice: hai fatto arrabbiare tuo papà. Quindi infatti tuo papà si è inquietato, tuo padre e io, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. Interessante, no? Questo senso dell'angoscia di quando sei in una situazione che non controlli più. Quindi una paura di qualcosa che ti supera, no? Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, vedete, no? È interessante che Maria dice: perché ci hai fatto questo? Figlio,
sei il nostro figlio, vieni da noi, ti conosciamo, sì, no? E intanto Gesù gli rimanda sempre questa domanda: perché mi cercavate? Perché mi cercavate? Perché cerchiamo il Signore? Perché stiamo cercando il Signore? Perché stiamo cercando il Signore? Perché vedete, si può cercare il Signore in tanti modi, no? Cioè, si può cercare il Signore anche per rimanere nelle nostre convinzioni. Non per uscire dalle nostre convinzioni. Cioè, noi siamo bravi, abbiamo fatto un cammino già da ragazzi, di cammini ecclesiali, abbiamo capito com'è la vita, siamo riusciti più o meno a gestirla, siamo diventati adulti, abbiamo preso responsabilità, sappiamo come vanno le cose. E vogliamo stare con Gesù, ma vogliamo noi raccontare a Gesù come si fa a vivere. Vogliamo noi raccontare a Gesù che sì, andiamo a Gerusalemme, ma poi ce ne torniamo a casa. Che facciamo la festa con i tanti, eccetera, ma poi la vita è un'altra cosa. Che sì, diciamo che risorgeremo, però poi alla fine la tristezza regna nei nostri cuori. Vedete, perché ci hai fatto questo? Tra l'altro, ecco, questa cosa, questa assenza di Gesù diventa quasi un torto che ci hai fatto. Sei figlio nostro, sappiamo noi, ti abbiamo accolto nella nostra vita, sei nostro parente, sappiamo noi. E Gesù ci interroga, no? Dicendo, ma perché mi cercate? Mi cercate per una vostra rassicurazione? Per una, così, sì, una bella statuina da tenere in casa con la lucetta, sapere che c'è. Poi si dice, per sapere che c'è. E tra l'altro vedete, Gesù dice, non sapevate, quasi come a dire, non sapevate che io, sì, vengo da voi, ma vi parlo di un altro padre. Vi apro a un'altra famiglia. Vi apro ad altre relazioni, vi apro a uscire fuori in una famiglia più grande, perché appunto, ripeto tante volte, sì, con il Signore, eccetera, però poi, e lui invece, e lui ci sfugge. Noi dobbiamo metterci in cerca, no? E lasciarci interrogare da lui, che ci dice appunto: io devo stare nelle cose del Padre mio. C'è un altro padre che poi ci racconterà che è anche nostro padre. C'è un'altra paternità, c'è un'altra fraternità, ci sono altre relazioni. Allora, così. Cerchiamo di fermarci su questi brani, fermatevi dove no, la parola vi parla di più, cominciando ecco, no, mantenendo tutto questo background dell'Antico Testamento sul quale torneremo e cercheremo anche di dirlo un po' meglio, su questo volto da cercare dall'altra parte, no, questa distanza da rispettare, un volto che non ci facciamo noi, per poterlo sempre più cercare nel volto di Gesù, che è Dio che si mostra nel dono fatto a ciascuno di noi. Bene, coraggio, buon lavoro. Io confido anche sempre e soprattutto nel Maestro interiore, che è lo Spirito Santo, che vi dirà ogni cosa.